Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di venerdì 28 giugno, elezioni USA 2024, primo duello presidenziale Trump e Biden al dibattito TV, via libera del Consiglio europeo von der Leyen, Costa e Callas, il Papa alla Roaco, urgente cessate il fuoco, con la guerra nessuno sarà vincitore. Sono le 8, buongiorno da Francesca Sabatinelli, il primo faccia a faccia tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, il presidente in carica Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump, si è svolto nella notte negli studi della TV americana CNN. Inflazione, immigrazione, Medio Oriente e Ucraina, tra i principali temi di un dibattito ordinato ma atteso, in cui l'attuale capo della Casa Bianca è apparso stanco e confuso. Ce ne parla Gianmarco Murroni.
La voce debole e rock a causa di un raffreddore si schiarisce durante la serata, ma a preoccupare i democratici sono proprio le condizioni fisiche del proprio candidato. All'indomani del primo dibattito televisivo tra Biden e Trump, media e analisti americani sono pressoché concordi. L'esito del confronto non è a favore del presidente uscente. Il Partito Democratico teme che la prestazione di ieri notte possa affondare Biden nei sondaggi. Trump, al contrario, ha mostrato la sua solita energia e aggressività, conducendo la discussione sui binari a lui più favorevoli, spesso aggirando gli argomenti su cui era interpellato. Nello studio della CNN la situazione è apparsa subito fredda, i due non si sono stretti la mano e non si sono quasi mai guardati, una conferma della distanza ideologica che li separa e della polarizzazione di un paese che è sempre più marcata. Toni accesi soprattutto sulla politica estera, con me Putin non avrebbe invaso l'Ucraina, ha accusato Trump, con Biden che ha replicato definendo il capo del Cremlino un criminale di guerra intento a ripristinare l'impero sovietico.
Il Consiglio europeo ha dato il via libera per le nomine di Ursula von der Leyen per il secondo mandato alla presidenza della Commissione europea e poi ad Antonio Costa per la presidenza del Consiglio europeo e Kaja Kallas, alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Ora manca solo il voto del Parlamento europeo. Ascoltiamo Silvia Giovanrosa.
Il Partito Popolare Europeo di centrodestra e il Partito Socialista Europeo di centrosinistra e liberali saranno dunque i tre partiti di maggioranza della nuova legislatura. Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, la definisce una missione compiuta e un forte segnale della democrazia europea, anche perché, dice, è stato rispettato l'esito delle elezioni del 9 giugno. Ora la palla passa al Parlamento. Ursula von der Leyen ha dichiarato che si adopererà per costruire un'ampia maggioranza per un'Europa forte, con tutti quei partiti che sono pro-UE, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto. Dal Portogallo Costa ha assicurato che la sua priorità sarà quella di promuovere l'unità tra i 27 paesi, mentre per Callas le principali sfide saranno la guerra in Europa e l'instabilità nei paesi del vicinato. Proprio sulla questione della guerra, ieri il presidente ucraino Zelensky, presente al Consiglio europeo, ha ottenuto la firma degli accordi di sicurezza tra Unione europea ed Ucraina. L'UE è determinata a continuare a fornire all'Ucraina e al suo popolo tutto il sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico. Lo si legge negli impegni congiunti di sicurezza UE-Ucraina.
Attacco israeliano ieri pomeriggio sud in quartiere di Gaza City con diverse vittime tra gli abitanti, mentre a Rafah nel sud carri armati sono entrati in azione bombardando la città in quelle che Israele ritiene le fasi finali di un'operazione contro i militanti di Hamas. Nella notte tre membri della protezione civile palestinese sarebbero rimasti uccisi in un attacco aereo contro il campo profughi di Al-Nuseirat nel centro della striscia. Urne aperte in Iran, dove circa 61 milioni di elettori sono chiamati ad esprimersi per le presidenziali, organizzate subito dopo la morte il 19 maggio scorso in un incidente di elicottero del presidente Raisi. In corsa sono quattro candidati, tre conservatori e un riformista. I risultati ufficiali sono attesi al più tardi per domenica, ma le stime dovrebbero essere pubblicate già da domani. Il tentato fallito di colpo di Stato in Bolivia è stato meticolosamente pianificato per circa tre settimane prima di essere messo in pratica, lo ha detto il ministro di governo Eduardo Del Castillo, definendo l'azione uno degli episodi più inquietanti della storia recente del paese. Alessandro Guarasci ha sentito Marco Perego della ONG Aspem che si trova in Bolivia.
Il paese sicuramente vive da tempo una crisi politica molto forte per una spaccatura all'interno del partito di governo, il Movimento al Socialismo, e soprattutto una crisi economica abbastanza forte, principalmente per la mancanza di dollari e la mancanza di combustibile.
Ma in qualche modo vi aspettavate una forma di protesta, magari per arrivare fino addirittura a un colpo di Stato che poi è fallito?
Un evento abbastanza inaspettato, molto improvviso, che per fortuna si è risolto in poche ore. La situazione che abbiamo vissuto nelle città principali della Bolivia è stata una situazione di panico diffuso. Sono stati, diciamo, presi d'assalto i supermercati, ma anche i piccoli negozi di quartiere, e si sono formate lunghissime code per caricare combustibili nelle stazioni di servizio.
Un nuovo vigoroso appello al cessate il fuoco nei territori dilaniati dalle guerre giunge dal Papa, che ieri mattina ha ricevuto i membri della ROACO, la Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali, riuniti a Roma per la 97esima Assemblea Plenaria. Francesco li ha ringraziati per il lavoro svolto per alleviare le sofferenze di fratelli e sorelle orientali ed è tornato a denunciare la barbarie dei conflitti. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
Fermatevi, perché la violenza non porterà mai la pace. È urgente cessare il fuoco.
Sono una supplica, un appello, una richiesta con il cuore in mano a chi alimenta la spirale dei conflitti e ne trae ricavi e vantaggi, le parole alla ROACO del Papa, che come in ogni Angelus, udienza generale, elenca uno ad uno il nome delle terre ferite dei conflitti.
Pensiamo alla Terra Santa, all'Ucraina, alla Siria, al Libano, al Caucaso e al Tigray. Le barbarie della guerra imperversano in modo efferato.
Chiese martiriali le definisce Francesco, in particolare guardando alla Terra Santa. Il Papa esorta i fedeli di tutto il mondo a incoraggiare i cristiani ad essere più forti della tentazione di abbandonare le loro terre.
Quella terra si sta spopolando dai cristiani.
Quanto dolore provoca la guerra, esclama Jorge Mario Bergoglio, ed incoraggia i leader a incontrarsi e dialogare per consentire la convivenza di popoli diversi e un futuro con una pace non armata.
Con la guerra invece, avventura insensata e inconcludente, nessuno sarà vincitore, tutti saranno sconfitti, perché la guerra è già una sconfitta, sempre.
Vivere concretamente la speranza dentro i drammi dell'umanità e nel dolore della natura, riflettere sui limiti del potere umano, convertire i propri stili di vita per contrastare il degrado ambientale. Questo significa sperare e agire con il creato, scrive Papa Francesco nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che ricorre il 1 settembre, pubblicato ieri. Il servizio di Tiziana Campisi.
E la speranza, la strada che Papa Francesco indica per non rimanere schiacciati davanti al male nel mondo, all'ingiustizia, alle guerre che uccidono i bambini, distruggono città, inquinano l'ambiente, e per non lasciare la madre terra violentata e devastata, perché la speranza rende consapevoli che tutto il cosmo ed ogni creatura gemono ma anelano al superamento della condizione presente e al ritorno di Cristo. Spera e agisci con il creato, il titolo del messaggio del Papa, che invita a coltivare la speranza per rendersi conto dei pericoli che il potere umano può generare, perché può mettere a repentaglio la vita di molti esseri. Per questo è urgente porre limiti etici allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che potrebbe essere utilizzata per il dominio sull'uomo e sulla natura e non al servizio della pace e dello sviluppo integrale. L'uomo deve ristabilire le relazioni con Dio, con se stesso, con gli altri esseri umani e con il cosmo, relazioni che il peccato di Adamo ha distrutto. Ciascuna di queste relazioni va salvata, avverte Francesco, perché se ne manca una, tutto fallisce.
La regolamentazione dell'intelligenza artificiale dopo le dichiarazioni del G7, se ne è parlato ieri in Vaticano durante il convegno L'algoritmo a servizio dell'uomo, comunicare nell'epoca dell'intelligenza artificiale, idea a confronto dopo il messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali organizzato dal Dicastero per la comunicazione. Michele Raviar ne ha parlato con uno dei relatori, padre Paolo Benanti, docente di etica e bioetica alla Pontificia Università Gregoriana e presidente della commissione AI per l'informazione.
Sembra che la questione della regolamentazione, da una spinta che veniva solo dall'Europa, ora stia diventando una sorta di molla culturale che voglia in qualche misura diffondersi all'interno di un mondo più complesso come quello rappresentato dai paesi del G7. E allora il periodo che abbiamo davanti è un periodo in cui trasformare questa attenzione culturale in un qualcosa di più solido, di più strutturato, di più democraticamente condiviso.
Quanto hanno influito le parole del Papa al G7 in questo cambiamento di visione?
Secondo me, se noi guardiamo l'accoglienza che gli è stata riservata dai leader, quando lui è entrato in sala, quegli sguardi e quei saluti veramente umanamente profondi, diciamo che prima ancora di quello che ha detto c'era una fiducia a priori che ha fatto sì che quello che lui portasse come contenuto potesse diventare qualcosa su cui costruire il dopo. Quindi direi abbastanza.
È tutto per ora, tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.